E abbiamo ai microfoni Laura De Canale. Benvenuta ai nostri microfoni.
Va bene, grazie, buonasera.
Allora, Borgofranco si riempie di libri, insomma, secondo lei quanto è importante mantenere sempre viva l'attività della lettura?
Ma sicuramente è importante perché grazie ai libri possiamo mantenere la memoria di ciò che eravamo e come eravamo. Poi in tempi passati molti scrittori che sono vissuti in queste zone hanno già approfondito il loro habitat, la storia di questi paesi, hanno percorso la Via Francigena e hanno tratto dalla Via Francigena ispirazione anche per proiettarsi verso l'esterno dei loro paesi, raggiungendo forse Roma, raggiungendo la Terra Santa o andando oltre Alpe verso Ginevra o addirittura nelle Fiandre.
Quindi sicuramente questo è un territorio che ha dalla sua parte anche e non solo una buona base della scrittura. Troviamo tantissimi artisti che scrivono libri sempre inerenti al territorio. Direi che è una zona molto prolifica.
Sì, io direi anche grazie alle scuole che probabilmente preparano in questo senso gli studenti. E poi grazie penso alle diverse case editrici, alle librerie e così via. E non ultimo è stata la presenza dell'Olivetti,
certo, che ha aiutato sicuramente.
Pensiamo che quando c'era ancora l'Olivetti, ogni sera c'era una manifestazione culturale ebrea.
E quindi
sicuramente è stata da stimolo a pensare in una certa maniera anche la cultura, anche il libro.
Sicuramente. E lei oggi è qui e presenta il suo libro Vallesa. Ci racconti un po'.
Ecco, questo libro è nato così da delle memorie su questa famiglia che sono memorie abbastanza particolari. Perché la famiglia dei Vallese, la dinastia dei Vallese, che poi era un clan di diverse famiglie che erano uniti di fronte ai nemici, poi tra di loro ovviamente ci saranno state tensioni di vario genere. Comunque questa famiglia in Francia, dunque nata e segnalata per la prima volta verso il 1100 a Perlo,
sì,
in Valle d'Aosta. Poi risulta già nei primi documenti che controllano la Valle di Gressonei e controllano anche il pedaggio per i pastori che arrivano da Andorno e portano le greggi appunto nella Valle di Gressonei. Quindi già il loro inizio dà già un'immagine di persone che sono aperte anche geograficamente ad avvicinarsi a luoghi diversi dal loro piccolo mondo.
Certo.
Poi da Perlo sappiamo che attraverso le montagne hanno raggiunto Arnà. E a Arnà hanno poi costruito, prima hanno abitato il castello che era dei Pont Saint-Martin proprio sulla cima, poi hanno costruito quel castello a mezza costa, tutto,
sì,
bianco, che si può ancora vedere.
Adesso,
dato che è in restauro, non è ancora visitabile, però certe volte lo aprono,
no.
Sì. E più in basso c'è una torre millenaria che apparteneva sempre ai Vallese. E da notare, diciamo, i percorsi a piedi che facevano, no? Un salire e un scendere, evitando la Via Francigena, la quale Via Francigena era invece sotto il controllo dei signori di Bard prima, dei signori di Pont Saint-Martin e poi dei Savoia.
Certo.
Quindi loro riuscivano, svicolando, salendo e scendendo, a crearsi un bel patrimonio di beni veramente importante. Poi i Vallese si sono poi avvicinati, come uomini politici ai Savoia e hanno incominciato a essere collaboratori dei Savoia. Sì. E quindi hanno dovuto italianizzare il loro nome in Vallesa. Ecco. Infatti da Vallese, appunto abbiamo dato due cognomi, sono diventati Vallesa. Come Vallesa hanno amministrato il feudo di Carema, per esempio nel Canavese, e poi hanno abitato stabilmente a Torino in una grande casa, un grande palazzo che esiste ancora ed è ben tenuto, vicino a via Garibaldi. L'ultimo esponente dei Vallesa è Alessandro. Alessandro, che era legatissimo ai Savoia, ha collaborato con i Savoia fino all'invasione napoleonica. Durante l'invasione napoleonica ha taciuto, non è più stato presente alla vita politica e si è ritirato a Montalto, che era stato donato il castello di Montalto e Villa Casana, quella che c'è più in basso, vicino al comune, e si è ritirato lì e ha vissuto lì gli anni di Napoleone, esulando da qualsiasi impegno politico. Ha curato un parco molto bello e se andate a Villa Casana e poi salite verso il castello di Montalto, a sinistra, trovate ancora un cedro centenario che è stato appunto piantato da lui. Dopo, quando l'avventura napoleonica è finita, si è di nuovo interessato alla vita politica e è diventato ministro degli esteri dei Savoia. E ha collaborato, è stato presente al congresso di Vienna. Quindi insomma, era una persona di tutto rispetto, ecco, e di grande capacità.
Cioè, è stata una famiglia che ha fatto la storia.
Ha fatto la storia. E non solo, perché si è trasformata attraverso la storia, no? Diciamo. E se volete vedere il suo monumento funebre, entrate nella chiesa di Montalto, di Sant'Eusebio, guardate a destra, e c'è ancora il suo grande monumento. Dove sono sepolti lui, la moglie, due bambini maschi nati, morti in tenera età e poi una figlia che è morta appunto anche giovanissima.
Ecco, ai giorni nostri abbiamo ancora qualche esponente dell'antica famiglia dei Vallesi?
No, perché appunto dato che non, praticamente l'eredità e la discendenza era soltanto ai figli maschi, certo. con lui si estingue. Alessandro, che era il figlio di una sua figlia che si chiamava Rosalia, ha poi donato i ruderi del suo palazzo che si trovava a Turderera nella Valle di Gressoney, l'ha donata alla parrocchia di Perlo e adesso quello che era il suo palazzo è diventato la chiesa di San Giuseppe di Perlo. Dentro alla chiesa c'è ancora una lapide che ricorda appunto la sua donazione.
Bene, allora noi la ringraziamo per questa bellissima esperienza che ha voluto condividere con noi. Ricordiamo il suo libro Vallese, Vallesa. Grazie mille.